quanto mi sta antipatico Cristiano a me non potete avere idea. Io sono povero, vivo con lo stipendio di soldato, questo invece è ricco, questo maledetto, è bello come io non potrei mai sognare di essere. Piace alle donne, va ad allevare, non litiga con nessuno, tutti gli vogliono bene, elegante, mentre io sono goffo. Lui piace alle donne e soprattutto piace a mia cugina, io lo ammazzerei di botte.
Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito di...
Ciao a tutti, siamo degli studenti del Torricelli e vi presentiamo un podcast dedicato a Cyrano de Bergerac, realizzato nell'ambito del progetto Libre.
E volevamo fare un ringraziamento a Eliana, Ivano e Amleto. Quindi grazie e un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare.
Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.
Certe volte mi chiedo se sono innamorato di lei, perché sono veramente innamorato di lei. In realtà è mia cugina, io la conosco da quando eravamo piccoli. Mi suona anche un po' strano questo fatto, anche se in questo periodo in Francia siamo abbastanza, come dire, friarilli da questo punto di vista, non ci facciamo molti scrupoli. Però forse quello che mi piace di più è l'idea di essere innamorato e di essere non corrisposto, perché l'amore... A me mi piace a soffrire, perché l'amore deve essere una cosa di patimento. D'altra parte, io sono un poeta, quindi so che la radice della parola passione è latina ed significa sofferenza.
Coi fumi prepotenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono.
Enorme il mio naso, vilissimo Camuso, siate ben persuaso che di questa appendice mi glorio e mi dilizio. Avvegna che un gran naso sia il vero e proprio indizio di un uomo buono, affidabile, cortese, liberale, di coraggio e di spirito, qual io mi sono e quale non vi sarà mai lecito credervi. Marrano, perché la ingloriosa faccia che la mia mano si degna di cercare sul vostro collo è priva.
Ti è mai capitato di sentirti insicuro sul tuo aspetto? In quale occasione?
Spesso, soprattutto quando c'è da, per esempio, andare in piscina. O in quel caso sì, di base però me ne frego abbastanza.
Molte volte, per esempio, al mare, in piscina, cioè quando mi vedo il corpo, in senso intero, anche quando sono fuori con la gente... Penso a questa cosa, ci rimango male. Poi penso, perché dovrei pensare a queste cose, quindi poi mi dimentico e cioè non ci penso più.
Per chi non mi conosce sono molto alto, che a volte diciamo può essere anche un vantaggio, però io da ragazzino mi sentivo un po' troppo alto. Poi non sono mai stato, diciamo, molto prestante dal punto di vista fisico, non ho mai giocato a calcio, per cui sì, mi capitava spesso, soprattutto... Secondo me tra la fine delle medie e i primi anni delle superiori, quegli anni lì che forse sono, almeno per me, sono stati gli anni di maggiore insicurezza, mi sentivo spesso inadeguato. Però poi crescendo devo dire che ho imparato a infischiarmi di questa cosa e dare valore ad altre mie caratteristiche.
Se ti piacesse una persona, ti dichiareresti?
Probabilmente no, perché... Sono una persona con delle grosse difficoltà nel parlare, quindi no, non direi nulla, non riuscirei neanche a parlarci probabilmente.
Non ce la farei perché sono timida, però se mi viene coraggio forse mi dichiarerei, lo prenderei da parte, gli direi che mi piace, insomma. Cioè, avrei paura che mi direbbe di no, però se è da tanto che mi piace, non mi interessa questa cosa, perché non ce la faccio più, nel senso, devo dirlo.
Non sono esattamente una spavalda in amore. Sono sempre stata molto cauta e ho imparato a essere più giocosa con l'età. Quando avevo la vostra età ero timida come un paguretto perennemente nella conchiglia. Invidio molto la capacità di poter esprimere liberamente l'attrazione verso una persona. Questa è una cosa che non mi appartiene, sono molto timida.
Io un po' mi illudo e un po' sono convinta che oggi l'amore viene preso molto seriamente. Sicuramente quando si parla di amore oggi è visto come qualcosa di molto più complesso, molto più completo anche, perché non ha a che fare soltanto con i sentimenti, ma ha a che fare anche con i sensi, per cui le due cose si completano, i due aspetti si completano tra di loro. Per cui penso che si sia evoluto, io penso in modo positivo. A volte ci sono, vediamo dai giornali, da quello, i fatti di cronaca che ci presentano, vediamo che ci sono delle situazioni che sfociano poi nelle violenze, eccetera. Però non è, questo è un aspetto che non ha a che fare con l'amore. Io sono convinta che oggi questo sentimento, anche dai ragazzi stessi, dai giovani, viene preso con molta serietà, con molto impegno. No, secondo me si è evoluto in modo assolutamente positivo, nonostante sia più complesso rispetto a prima.
In qualche modo l'amore non è un affare diretto, non c'è la possibilità di vivere liberamente l'espressione dei propri sentimenti, e credo che oggi, con purtroppo la prepotenza dei social, a volte ci si ritrova paradossalmente a comunicare tanto in base a quello che uno si aspetta che l'altro voglia sentire e poco dei propri sentimenti e le proprie emozioni reali.
Io ironizzo sul mio naso, ma perché è il mio trucco per sopravvivere. Io ci sono nato con questo naso. Adesso sono un soldato, sono forte, faccio a botte. Alla porta di Nellì ho menato 100 persone, sono diventato un mito a Parigi. E ho scoperto una cosa, che la gente ti sfotte e la gente ti fa male solo se tu vuoi che la gente ti faccia male. Il tuo naso è brutto soltanto perché lo hanno deciso un gruppo di persone. Non mi piace questa cosa. Allora sapete che c'è? Vi dimostro che non siete in grado nemmeno di sfottermi per il mio naso. Quando ho capito che non era il mio naso a farmi male, ma era la vostra opinione, da quel momento io ho cominciato a fottermene della vostra opinione. C'è un filosofo francese che vivrà 200 anni dopo di me e prenderà anche il premio Nobel, si chiamerà Jean-Paul Sartre, che diceva una cosa bellissima, diceva: l'inferno sono gli altri. Il momento in cui ho capito che l'inferno sono gli altri, del mio naso non me ne è più fottuto niente, anzi l'ho anche usato per sfotticchiare la gente e per metterla in imbarazzo, dicendo: perché mi guardi il naso, mi stai guardando il naso? È una cosa da bullo, ma mi ci hanno fatto diventare loro.
Phone across the room, 'cause all I see are girls too good to be true, with paper white teeth and perfect bodies. Wish I didn't care. I know their beauty's not my lack, but it feels like that weight is on my back, and I can't let it go. Comparison is killing me slow.
Che si fa da spalla al proprio amico, nel senso che anche se piace a me, pazienza, se lui è il primo che ci vuole provare, perché no?
Dipende, se tipo è la mia amica, tipo migliore amica, sì, cioè farei un po' di fatica in realtà perché ci rimarrei male, però l'aiuterei. E invece se un'amica un po' meno stretta, l'aiuterei comunque, ma cioè con meno voglia. Però dipende anche se mi piace tanto o no.
Mi darebbe più fastidio nel caso rovinare un'amicizia che rischia di rovinarla.
Però ripensando, quando ero più giovane assolutamente no, non aiuterei mai un amico che è interessato a una ragazza che piace a me. Farei di tutto per farlo disinteressare o interessare a qualcun'altra, o fargli notare le cose che più gli danno, possono dargli fastidio della personalità o dettagli brutti e fastidiosi che non aveva notato, in modo da conquistarla io.
Devo ammettere che sono nelle relazioni sono assolutamente pessimo, per cui io mi riconosco molto in Cirano. Sono, ahimè, uno che ha ingannato tanto, imbrogliato tanto, manipolato, tradito, per cui mi è capitato di gestire situazioni di relazioni, insomma, contemporanee, che non è una cosa che di cui vado fiero, però è una cosa che mi è capitata, per cui in realtà col personaggio di Cirano ho un certo legame anche personale, sarà questo forse che me lo fa apprezzare così tanto.
Il triangolo no, non l'avevo considerato, d'accordo ci proverò, la geometria non è un reato, garantisci per lui questo amore un po' articolato, mentre io rischierei, ma il triangolo io lo rifarei, perché no, lo rifarei.
È iniziato tutto quando mi sono innamorato di una bellissima ragazza.
Rossana,
smettila di farlo spiritoso e fammi raccontare la storia. Dicevamo, mi sono innamorato di lei nonostante sapessi che non sarebbe mai potuto nascere niente tra noi.
E come potevi saperlo? Non ti sei mai dichiarato?
Certo, dopo che mi hai confidato il tuo amore per Cristiano, come avrei potuto farlo?
Ah, perché se non te l'avessi detto ti saresti dichiarato?
Voi due smettete di litigare e andiamo avanti con la storia. Io invece mi sono innamorato di Rossana appena l'ho vista.
E io da stupido ti ho aiutato a conquistarla, scrivendole delle lettere da parte tua.
Sei sempre stato troppo insicuro di te e dei tuoi sentimenti.
È vero, io sono stato molto insicuro, ma soltanto perché Rossana è la donna più bella che avessi mai visto e io non ne sono all'altezza.
Se avessi saputo che quelle lettere erano tue, saresti stato il primo uomo a cui ho detto ti amo.
Si ricorda la prima volta che ha detto ti amo?
Assolutamente sì, ma come si fa a dimenticare, la prima volta che si dice ti amo o si pensa di essere innamorati? Certo, non era un vero amore, come avrebbe detto un attore che è morto tanti anni fa, che era Troisi, era un calesse, però ero convinta, ero un'adolescente, ero convinta che fosse vero amore, sì che me lo ricordo, ed è stato un momento meraviglioso e magico, per cui nonostante poi l'amore è finito, o quello che doveva essere amore, ho deciso di conservarlo per sempre dentro di me, dentro i miei ricordi. Sì, me lo ricordo perfettamente.
Allora, sinceramente, ero un po' in ansia, perché, cioè, giustamente non è una cosa che dice a tutti, ok? E, cioè, dipende molto, cioè, se la persona che è davanti, cioè, se verso la persona che è davanti provi davvero quei sentimenti, è bello condividere con lui ciò che provi. Eravamo su una panchina, sui navigli e niente, cioè stavamo un attimo chiacchierando così, raccontandoci un po' le cose e poi niente, cioè non lo so, e basta, cioè, abbiamo detto comunque quello che, cioè, che sentivamo l'uno per l'altro e cioè è una parola importante, cioè quello era, diciamo, il momento cioè chi dava senso, quelle parole avevano senso in quel momento.
Ma in realtà lo dico poche volte, cioè, perché è una cosa forte, cioè non è che lo si dice così a caso, però prima volta... Allora, quando l'ho detto, cioè in realtà è uscito un po' a caso, cioè non so se era il momento giusto o cosa, però è uscito un po' a caso, cioè è uscito un ti amo così, però cioè evidentemente lo provavo veramente, se no non l'avrei detto. Cioè non ho provato niente alla fine, cioè le farfalle nello stomaco quando lo si dice, come più o meno tutto quando si è con una ragazza.
E non l'ho detto a nessuno che ho perso la testa, sono pazzo di te. Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu da questa notte. No, voglio stare male, dammi due ali per volare, sei una boccata d'aria.
Il mio primo amore, Vincenzo. E anche per me è stata un'emozione dirla, e non c'è stato il cambio che me l'hanno detto pure a me, comunque io l'ho sentita e l'ho detta. Purtroppo l'ho detta solo io. Nessuno mi ha mai detto ti amo. Ti voglio bene sì, ma la parola ti amo no, purtroppo. È stato bello anche quella esperienza là comunque, sono cose della vita, che i bei ricordi restano comunque.
È stato quest'estate... a luglio, e era tipo al tramonto, è una scena abbastanza bella, e no, in realtà non ci ho fatto tanto caso, però me la ricordo come un'immagine molto bella.
Ma non so, era una cosa nuova, non sapevo come approcciarmi proprio alla situazione, al tutto. Forse non me ne pento. Tipo era su una panchina, no? Tutto tranquillo. Forse non ero innamorato, era solo un ti amo. Cioè, in quel momento lo pensavo, però poi è un po' difficile spiegare se ero innamorato o meno. Quindi non lo so.
Me la ricordo al padre dei miei figli, me lo ricordo. Avevo 19 anni e a casa sua, nel letto.
Se proprio volete dire, se proprio lo devo dire. Nel letto.
È stata la mia prima volta del mio ti amo, sì. È una bella emozione nel mentre lo dici e lo provi comunque, quello sì. È stato bello, ma perché era anche il papà dei miei figli. È stato il mio primo amore, quello sì.
Mai detto.
Mai detto?
No, direi di no. A parte al gatto, però il gatto è il gatto.
È terribile perché è una parola difficile da dire. Anche perché non è chiaro che cosa voglia dire, no? E quindi magari uno ha chiari i sentimenti, però non sono chiare le parole da usare per esprimerle. Perché è difficile essere convinti che una parola riassuma la complessità, no? Delle cose che si sentono, e quindi è riduttivo in un certo senso. Magari uno vorrebbe anche invece avere le idee. C'è un contrasto, no? Tra la parola, che vuole dire in poche lettere tanto.
Ma poi, cos'è un bacio? Un giuramento fatto un poco più da presso, un più preciso patto, una connessione che sigillar si vuole, un apostrofo roseo messo tra le parole t'amo, un segreto detto sulla bocca, un istante d'infinito che ha il fruscio di un'ape tra le piante, una comunione che ha gusto di fiore, un mezzo di potersi respirare un po' il cuore, e assaporarsi l'anima a fior di labbra.
Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Se fossi nato ai nostri tempi non l'avrei mai conquistata, probabilmente. O probabilmente sì, perché probabilmente avrei fatto una cosa di queste moderne che fate voi, moderni, non francesi, avrei fatto qualcosa tipo un canale TikTok, avrei fatto dei video sul mio naso, avrei guadagnato un botto di soldi, sarei diventato un famoso influencer e magari lei si sarebbe invaghita di me, o non di me, ma della mia popolarità. Però lei non è così stupida, non è così vacua, magari vedendomi molte volte in video avrebbe magari fatto caso, non avrebbe più fatto caso al mio naso, avrebbe pensato, beh, è una cosa normale, non è poi così brutto.
Io credo che sia meglio, ma anche inevitabile, vivere nell'illusione piuttosto che la realtà, chiarendo questa cosa, e cioè noi non viviamo mai la realtà per come è veramente, comunque la realtà è già filtrata da come la percepiamo noi e quindi è filtrata dalle nostre percezioni, dalla nostra immaginazione. Usando quindi la nostra immaginazione e percezione possiamo dire, anche come dice Schopenhauer, che la realtà è in realtà è un'illusione, quindi quanto più noi lavoriamo sull'illusione, quanto più noi possiamo lavorare sulla realtà, plasmarla, un po' come un demiurgo, no? Dove la realtà è come un pongo, un qualche cosa che ci viene dato e noi abbiamo la possibilità di plasmarla.
Sono dell'idea che i compromessi sono sempre molto utili nella vita di un essere umano. Allora, chiaramente bisogna sempre poi fare i conti con la realtà e bisogna accettare la realtà, però se all'inizio davanti ad una realtà che può essere difficile all'inizio si prova a illudersi, questo può servire poi nel tempo ad abituarsi a ciò che effettivamente la realtà è e quindi poi ad accettarla più, diciamo a prepararsi ad accettarla meglio. L'illusione può essere semplicemente un momento per preparare un essere umano ad accettare la realtà. Certo che la realtà va accettata sempre e questo è il lavoro più grosso che un essere umano deve fare su se stesso.
Io vorrei augurare a tutti di vivere nell'illusione, nel senso di sperare, avere degli ideali per la realtà. Non lo so, pensiamo agli anni 50, dopo il dopoguerra, ci si aspettava di avere una nuova realtà, una realtà ideale. Anche Platone ci pensava. Così anche il 68, per esempio, gli studenti si sono mobilitati per un cambiamento. Adesso ci sono studenti che si mobilitano per un mondo più verde, per un mondo green. Quindi ecco, vivere per gli ideali, se vogliamo, è vivere per un'illusione. Però poi ci sono persone che riescono a agire nella realtà trasformandola in nome di quegli ideali e oggi ci vorrebbero un po' più di ideali, però avere un ideale vuol dire anche muoversi per raggiungerlo, no? Fare qualcosa per realizzarlo. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right.
Il progetto Libre è una cosa che mi è capitata molto bella fra capo e collo da due persone eccezionali, da Eliana e Ivano del Penelope Story Lab, perché loro innanzitutto perché ci vogliamo bene, siamo amici e in questo ambiente è una cosa rara incontrare persone così.
Sono Eliana Mattioli, appartengo e diciamo gestisco questa scuola di scrittura che si chiama Penelope Story Lab, non è il mio unico lavoro perché lavoro anche nella moda. La prima volta che ho letto il Cyrano avevo la vostra età e mi aveva emozionato tantissimo, mi ricordo soltanto che piangevo, alla fine piangevo.
Sono laureato in lettere, non ho mai voluto insegnare, ho fatto per molti anni il pubblicitario, poi mi sono scocciato di fare la pubblicità, mi sono messo a fare vignette, sono stato e sono un vignettista, ho lavorato su Repubblica, sono stato su Corriere della Sera, su Smemoranda per 25 anni, adesso ha chiuso. Poi ho scritto il mio primo romanzo, quando tutti mi dicevano non ci riuscirai mai, insomma a maggio esce il mio decimo libro.
Allora, il Cyrano proprio perché contiene tanti temi che in questa fase che voi state vivendo, l'adolescenza, secondo me sono vissuti intensamente. Come l'insicurezza verso il proprio aspetto fisico e l'insicurezza verso le proprie capacità anche oratorie e una certa spavalderia che è meravigliosa,
quando esce spacca. E l'intensità che avete in questa età, l'intensità che anima Cyrano e Rossana e Cristiano, c'è una, secondo me, un filo forte.
Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato, coi furbi prepotenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco, io non perdono. Sono solo con questo naso al piede e almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore. Non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, per colpa o per destino le donne le ho perdute, e quando sento il peso